On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi naviga nella laguna di Venezia. Per navigare nella laguna veneta avevamo bisogno di una guida. E per fortuna abbiamo un'amica di Radio Popolare che è in grado di farlo, e poi scoprirete durante la trasmissione il perché. Giorgia Fazzini, bentornata sulle nostre frequenze.
Ciao a tutti.
Cittadina del mondo, ma oggi nelle vesti di indigena, perché tu a Venezia.
Io sono veneziana di laguna, d'acqua.
Lo scopo del viaggio di quest'oggi è, ma Venezia è condannata a diventare una Disneyland per vecchi e ricchi americani, o ci sono delle chance? Dove ci porti?
Sì, vedremo San Francesco del Deserto, vedremo, ascolteremo San Francesco del Deserto, il Lazzaretto Nuovo, e la risposta è ovviamente no, non siamo destinati a morire come Disneyland per i ricconi d'altro oceano.
L'UNESCO ha inserito Venezia e la sua laguna tra i suoi patrimoni. Prima di partire per il nostro viaggio in compagnia di Giorgia, su suo suggerimento, abbiamo interpellato Luca Mizzan, direttore del Museo di Storia Naturale di Venezia, un'istituzione con una spiccata vocazione didattica che funge anche da archivio fisico delle trasformazioni del territorio. A Luca Mizzan abbiamo chiesto perché l'UNESCO ha inserito Venezia e la sua laguna tra i suoi patrimoni.
L'UNESCO ha inserito Venezia e la sua laguna, perché non è tutelata, questo è un caso molto particolare, perché non è tutelata la città, eccezionale, fantastica, bellissima, ma è sotto tutela dell'UNESCO a Venezia e la sua laguna, proprio perché è un esempio unico al mondo di coevoluzione. Un ambiente in cui è nato seriamente una serie di insediamenti che poi storicamente si sono spostati fino alla la località attuale, che è quella di Venezia, ma era un arcipelago abitato una volta più verso Altino, poi Torcello, poi quella che è adesso Venezia.
Sì, sì, quasi 120 isole, no? 118 se non sbaglio.
Sì, beh, adesso è difficile perché alcune scompaiono, altre si formano, delle motte stanno adesso diventando delle piccole isole, quindi diciamo che il censimento è in continuo aggiornamento. Una volta erano moltissime di queste abitate, la maggior parte erano abitate, oggi sono pochissime quelle abitate, ma appunto questa evoluzione, questa coevoluzione a un certo punto è stata guidata dall'uomo, perché senza l'uomo la laguna di Venezia non esisterebbe più. Una volta c'era una cintura intera di laguna come quella di Venezia, che andava da Grado e arrivava giù dopo il delta del Po fino all'Emiliano, e quello che è rimasto, quella più grande che è rimasta, è la laguna di Venezia, proprio perché i veneziani a un certo punto hanno cominciato, per loro interesse, a mantenere la laguna ad un certo livello di equilibrio che fosse sufficientemente marina, quindi con canali eccetera per poter navigare, ma sufficientemente laguna bassa per fungere da enorme fossato, come fosse un castello. Infatti Venezia è l'unica città medievale che non ha un muro di cinta, perché ha il più grande fossato naturale che esista, e quindi i veneziani sono stati molto attenti a mantenere la laguna. C'era il magistrato alle acque che aveva potere anche di morte, perché si doveva governare l'ambiente, e questa cosa è stata riconosciuta all'UNESCO perché a un certo punto quella che sarebbe stata la dinamica naturale della laguna è stata in qualche maniera fermata dall'uomo, che ha coevoluto la sua storia con la laguna. Quindi è un esempio di città e ambiente che si sono sviluppate con un reciproco guadagno, fino almeno poco fa.
Ecco, lei ha usato un'espressione, governare l'ambiente, e ovviamente quando si tratta di governare una realtà si devono fare delle scelte, e ci sono sempre dei pareri positivi, dei pareri negativi. Adesso anche a chi non conosce bene le realtà veneziane se pensa a una di queste operazioni umane, pensa subito al Mose, che è una realtà più volte citata, che magari innanzitutto magari non tutti sanno che cos'è, quindi le chiedo di ricordarcelo sinteticamente. E poi l'altra cosa strettamente collegata è se ci stiamo muovendo bene per riuscire a mantenere una realtà lagunare particolare come quella di Venezia.
Allora, il tema è complesso. Mose è un acronimo che gioca anche sul fatto di Mosè, che divide le acque. È un acronimo che sta per modulo elettromeccanico di sollevamento, quindi è una struttura che serve a chiudere le bocche di porto, che sta normalmente sommersa e viene alzata quando ci sono delle alte maree particolari. Allora, il discorso che si diceva prima, l'uomo, i veneziani hanno governato il territorio con grande saggezza, i più grandi ingegneri idraulici a partire dal Sabbadino, eccetera, si sono esercitati qui, c'erano le chiuse. Venezia è sempre stata una città attentissima alla tecnologia, perché aveva bisogno della migliore tecnologia disponibile al mondo per appunto governare il territorio, per scavare i canali, per scavare il fango, per ricreare le sperimentazioni, portare l'acqua dolce. Non c'era solo il discorso di erosione da una parte, ma c'era impaludamento dall'altra. I fiumi con l'acqua dolce portavano sedimenti, quindi tendevano a impaludare. E quindi c'era un gioco continuo di bilanciamento fra proteggere la laguna dal mare con i murazzi rinforzati, eccetera, che tendeva a eroderla, e proteggerla all'interno dai fiumi, che sono stati in gran parte deviati al di fuori della laguna, perché tendevano a impaludare, oltre che a portare acque dolci che erano portatrici di malaria e quindi di insalubrità, come sì. Si diceva. E quindi il magistrato dell'acqua era molto attento a questa cosa. C'era il Collegio dei Savi, c'era comunque una filosofia di sperimentazione e di reversibilità, perché tutti gli interventi che venivano fatti con un concetto di proviamo e casomai torniamo indietro. Questo concetto di reversibilità è stato quello che ha governato e quindi ha permesso di sbagliare, ma di non fare mai errori irreversibili, e questo è arrivato fino a poco tempo fa, perché anche la legge speciale per Venezia prevedeva sempre il concetto della reversibilità. Il Mose, come sappiamo, è stata una scelta non reversibile, che ha sicuramente salvato Venezia, almeno adesso ha delle chiusure continue sempre più frequenti, purtroppo, perché le acque alte diventano sempre più frequenti con i cambiamenti climatici e con l'innalzamento del mare. Quindi i pro li vediamo tutti i giorni, i contro sono diversi, diciamo che l'appunto principale è stato quello di aver abbandonato il principio di cautela, di reversibilità. C'erano probabilmente altri progetti, c'erano probabilmente altre possibili soluzioni, ma si è deciso di andare in quella direzione e ormai la cosa è fatta, diciamo ormai siamo in ballo. Adesso bisogna capire quanto durerà, quanto costerà la manutenzione e che effetti comunque ha fatto e continua a fare sull'ambiente lagunare, e che faranno le chiusure sempre più frequenti del Mose sulla laguna.
Messo a fuoco l'universo in cui andremo a muoverci, inizia il nostro viaggio. La prima meta è l'isola di San Francesco del Deserto. Per raggiungerla dobbiamo andare a Burano, dove qualcuno ci darà un passaggio. E lungo il viaggio sul vaporetto passiamo davanti a un isolotto. Giorgia, questo isolotto sta morendo.
Sì, non sta morendo, in realtà è soggetta sostanzialmente all'erosione. La Madonna del Monte era un'isola molto più grande dei pochi ruderi che si vedono emersi, sia degli edifici ma anche proprio del terreno, perché è sulla linea Murano-Burano, che è una linea ad alto scorrimento, diremmo, sì. Se fossimo in terraferma, perché ovviamente l'overtourism che colpisce Venezia, giusto per capirsi, su Burano più o meno gravita 1 milione di visitatori l'anno, con imbarcazioni italiane anche molto grosse, non solo i vaporetti di linea ma anche proprio le imbarcazioni turistiche vere e proprie private. E quindi la Madonna del Monte, anche rispetto a come me la ricordo io ne ho 45, quindi sono testimone, diciamo mezzo secolo di laguna, l'ultimo mezzo secolo sta sì letteralmente più che morendo, scomparendo.
Sono dei ruderi quello che...
Sì, era un'isola come tutte le isole la laguna. Oggi diciamo visiteremo un pezzo di arcipelago della parte nord della laguna. La laguna, lo ricordiamo, è la laguna più estesa del Mediterraneo, sono 550 km quadrati. Ne vedremo un pezzettino, io lo considero un acquapelago, cioè i veneziani di laguna vivono l'arcipelago non come con l'acqua come separatore, ma come l'acqua come connettore, insomma, con tutti poi quelli che sono d'anima navigante. E quindi appunto è una zona molto particolare, molto vissuta ancora rispetto a una laguna sud che è molto meno abitata, anche soprattutto nella parte insulare, limitandosi a, insomma, ad essere abitata lungo i litorali, no? Quindi il Lido, Pellestrina. La laguna nord invece ha ancora le isole interne abitate, tra cui appunto alcune isole minori particolari.
Quest'oggi avremo anche qualche scampolo di approfondimento naturalistico e direi che poi dopo, perché siamo quasi arrivati dove ci aspetta con la sua barca il frate.
Fra Carlo ci aspetta col suo Toppo, che è una barca da lavoro veneziana.
È quello là che c'ha il telefono, che sta telefonando.
Yes, Fra Carlo, saliamo.
La navigazione dura una decina di minuti, 10-15 minuti. Arrivati a San Francesco del Deserto, iniziamo la nostra chiacchiera con Fra Carlo, che su quest'isola ci vive.
Ci troviamo su quest'isola, questa isola di San Francesco del Deserto, che è una piccola isola nella laguna di Venezia, tra Burano e Sant'Erasmo. Questo luogo significativo per il passaggio di Francesco. Nel 1220 Francesco, tornando dalla Terra Santa sulla strada verso Assisi, si ferma qui per un momento, un tempo di preghiera.
Non si è fermato tanto, ricordiamo da dove arrivava e cosa lo aspettava una volta che fosse ripartito da qui.
Rientrava dalla Terra Santa, dove aveva accompagnato la Quinta Crociata, non era riuscito a raggiungere il Santo Sepolcro come avrebbe desiderato, ma in quell'occasione incontrò il Sultano d'Egitto, aprendogli una prospettiva, ecco, su una fraternità ben più allargata. Due grandi umanità, due grandi uomini, e nell'umanità, come dire, è custodita tutta una spiritualità, ma quando si parte dall'umanità anche le spiritualità possono dialogare.
Ricordiamo che erano i periodi in cui andavano di moda le crociate.
Esattamente, Francesco era andato in Terra Santa proprio accompagnando la Quinta Crociata, cercando di portare come dire, un orizzonte evangelico, un orizzonte di pace là dove cristiani e musulmani combattevano.
Fa tappa qui prima di tornare ad Assisi aveva qualche rogna che l'aspettava.
Partendo per questa missione, Francesco aveva affidato l'ordine a dei confratelli, ma in quegli anni in cui l'ordine era in esplosione, ecco, poi noi lo chiamiamo ordine successivamente, ma lì sappiamo che Francesco non aveva ideato un ordine, aveva iniziato a vivere, si era unita a lui una fraternità, no, quei primi frati, ma nel giro di poco tempo tanti uomini dalle condizioni più disparate si uniscono a lui. Nella difficoltà, ecco, poi di una gestione di tutti questi confratelli. E quindi un frate aveva raggiunto Francesco in Terra Santa dicendogli torna, perché insomma ci iniziano a crearsi dei conflitti, delle visioni diverse, tutte legittime, ma che inevitabilmente ponevano delle questioni.
Lasciamo un attimo da parte San Francesco, che poi riprendiamo. Posso fare una domanda personale? Tu invece qua come ci sei finito?
Io sono venuto qui perché nella nostra vita, ecco, cioè, viviamo una dimensione di itineranza e quindi dopo ogni tot anni giriamo, cambiamo. Venivo da Milano, a Milano mi occupavo di un servizio totalmente diverso, una presenza in mezzo alla gente di strada, alle grandi fragilità, soprattutto poi nel tempo del Covid, che è stata insomma una bella sfida.
Non sei venuto a chiuderti in un monastero, anche perché monastero è una parola che non si addice a un francescano.
Esattamente, qui la nostra presenza è un convento, quindi convenire, venire insieme, ed è un'isola che, come desiderava Fra Bernardino da Porto Gruaro, che è stato colui che ha anche un po' rilanciato nell'Ottocento la presenza sull'isola dopo le soppressioni, e è un luogo dove i frati vengono e vanno, convenire, venire insieme, e io uso un'immagine che mi sta a cuore, sempre un po' come le api, no? Che vanno e poi tornano al convento, quindi è una casa, diciamo, aperta, è un'isola, è un approdo, speriamo, di pace.
Da un punto di vista naturalistico, quando venne Francesco, che cosa ha trovato? Su Wikipedia si legge stormi di uccelli che cantavano da mane a sera.
Questo possiamo fare delle ipotesi, ecco, nel senso che sicuramente quando Francesco arriva sull'isola, questa era chiamata l'isola delle due vigne, quindi c'era un vigneto, era un terreno coltivato come erano queste isole. Sicuramente c'era, come dire, una vitalità, ecco, c'era una flora, una fauna molto più preservata di quella di oggi. Sappiamo che la laguna è un territorio molto molto fragile, che quindi chiede ancora oggi, anche per noi, uno sguardo di cura, e che quello che cerchiamo anche di fare facendo delle scelte che sempre di più cercano di tenere presente la biodiversità, tenere presente un po' una cura, ecco, del creato, come Francesco e come ancora poi Papa Francesco ci hanno insegnato, facendo le sfide però con il tempo di oggi, ecco, e quindi con anche il cambiamento climatico.
Ci sono due parole fondamentali: autonomia e cambiamento. Tutto ruota intorno a queste due parole.
Credo che siano due chiavi che ci permettono di capire un po' la presenza. Autonomia, come dicevamo, perché per vivere sull'isola bisogna essere autonomi. È un luogo bello, ma è in cui sei immerso anche veramente un po' in tutto il creato, non solo negli aspetti più piacevoli, ma anche nelle quelli più problematici, che possono essere la nebbia, che possono essere il vento forte. Lo viviamo oggi che abbiamo tutta una serie di agevolazioni, motori, l'elettricità. Dobbiamo immaginarci un tempo, e quindi bisognava sempre più essere autonomi per garantire la vita sull'isola anche in condizioni a volte estreme.
Sì, anche l'isola si è guadagnato questo nome perché a un certo punto avete dovuto andarvene.
C'era stata un'epidemia che aveva colpito l'isola della Laguna e i frati avevano dovuto abbandonare l'isola. In un'altra fase, quindi nell'Ottocento, le soppressioni, quindi una situazione un po' più di conflitto, ancora una volta un disagio creato dagli uomini, avevano dovuto andare via. L'altra parola è il cambiamento, nel senso che per poter vivere sull'isola bisognava essere sempre in cambiamento, adeguarsi alle necessità. Questo ce lo racconta sia l'architettura, ma anche proprio la forma dell'isola. E ancora oggi, cioè, per poter garantire delle condizioni vitali, cioè di un'esperienza che sia vitale, gioiosa, che sia un luogo accogliente, siamo chiamati sempre al cambiamento, che è una dinamica di vita ed è anche una dinamica che credo Francesco ci insegni in un'itineranza, che non è solo uno spostarsi da un luogo all'altro, ma è un cammino che uno deve fare se stesso e anche all'interno della comunità.
Per vivere sull'isola non è che si può andare al supermercato a comprarsi le vivande tutti i giorni, c'è ovviamente e c'è stato storicamente l'orto, gli animali da accudire. Oggi come oggi fa colpo per esempio il pollaio, tot di galline, ognuna con il suo nome. Qual è che ora che fa l'uovo migliore?
Sono tutte bravissime,
sbilanciati,
le conosciamo,
una che fa l'uovo migliore.
Io direi, citiamo Chanel, che è quella che cova, è una grande covatrice, adesso sta covando dei pulcini. Sì, e, come dicevamo, ecco, ovviamente l'autonomia, ecco, anche alimentare, adesso in questo tempo è cambiata, stiamo cercando di portare avanti un po' di orto, e appunto le galline, un tempo c'erano mucche, c'erano maiali, ed l'isola era molto più coltivata, ma dobbiamo tenere presente che una volta abitavano anche 30 frati e adesso siamo in 6.
Perché stare su un'isola per un francescano?
Tanto la nostra presenza è proprio custodire il passaggio e la presenza di Francesco, ma non ultimo condividere, no? La visione francescana della condivisione, questo ci permette, stare qui ci permette di condividere questa cosa con le persone. Ogni persona che passa sull'isola, le più disparate, credenti, non credenti, giovani, anziani, possono trovare qua, ecco, un luogo, come dire, di pace, di meditazione, dove lasciare emergere le domande, le sfide che abitano la loro vita.
L'ultima cosa che ti chiedo, il fil rouge che unisce un po' gli incontri che cerchiamo di fare durante questo nostro viaggio a Venezia, è capire se il destino di questa città è quella di necessariamente diventare una sorta di Luna Park per ricchi o se c'è qualche alternativa.
Ma dal mio punto di osservazione direi che noi siamo qui esattamente per, forse anche per testimoniare qualcosa di diverso, che c'è una possibilità diversa di stare al mondo, di stare a Venezia, ma di stare, forse di abitare questa nostra terra, questa nostra casa comune, come direbbe il Papa. È ovvio che questo chiede dedizione, impegno e chiede anche delle scelte. e scelta che significa mettere dei limiti, riconoscere innanzitutto i propri limiti, ma mettere anche dei, mettere dei limiti. La banalità di limiti di orari, limiti di possibilità di accoglienza, numeri, cioè a volte magari noi diciamo no a numeri troppo grossi che vogliono venire qui a vivere un'esperienza di ritiro, e quindi sono delle scelte ovviamente sempre parziali, ma che tendono proprio a custodire, no? Se pensiamo anche alla grande metafora del giardino, dell'hortus conclusus, che appartiene alla realtà monastica e non solo, quindi pensiamo anche ai giardini, hanno un contorno, hanno un limite che può essere quello di un muro, in questo caso sono le sponde dell'isola, ecco, che mettono un limite che va custodito. Credo che questa sia una cosa importante, ognuno di noi, ma va anche difeso forse un po'. Questo è un limite che deve essere qualcosa di permeabile, ecco, non un muro chiuso impermeabile, no? Io dico sempre un po' uno slogan che dico: noi siamo isolani, ma non siamo isolati e non siamo isolanti. Di un limite che dice custodia, ma che non dice chiusura.
I pro nipoti di quegli uccelli che cantavano quando c'era Francesco passano ancora qualche volta.
Li vediamo, attraversano la strada, attraversano il canale, a volte appunto quando stai, prima di qui ero a Milano e quindi immaginatevi un contesto totalmente, come dire, di traffico totalmente diverso, ecco, qui quando alla mattina andiamo a Burano a prendere il pane ti attraversano la strada, il canale, il colibrì che fa il nido appunto nelle mura del convento, piuttosto che i cigni, qualche volta il fenicottero, lo svasso, la beccaccia di mare, anche a seconda proprio della stagione, no? Il passaggio dei vari uccelli ci raccontano anche la stagionalità.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free, like the worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee.
Apriamo una parentesi. Lasciamo Venezia per qualche minuto e torniamo a Milano per segnalare ai nostri ascoltatori un appuntamento per il 4 ottobre. Quest'anno la celebrazione di San Francesco è in pompa magna perché sono 800 anni dalla sua morte e per l'occasione siamo tutti invitati alla mensa dell'Opera San Francesco. Corso Concordia. Chi passa da quelle parti quotidianamente vedrà sempre una fila di persone in coda per andare appunto a mangiare alla mensa dell'Opera San Francesco. Potremo andarci anche noi per stare insieme agli ultimi, come faceva Francesco. Una giornata e un pranzo particolare. Lo chef di questo pranzo è uno chef che molti ascoltatori conoscono, il sottoscritto lo conosce, non è mai andato a mangiare al suo ristorante, ma copia le sue ricette nei reel che pubblica sulle sue pagine social. Sto parlando di Cesare Battisti. Siamo andati insieme in coda un giorno lì alla mensa, dove potremo andare e ritornarci tutti quanti il 4 ottobre. E questa è la chiacchierata che ho fatto con lui quel giorno. Cesare Battisti, 4 ottobre, che appuntamento c'è?
4 ottobre c'è un appuntamento che reputo molto importante, non solo per me ma per tutta la città. Sono gli 800 anni della festa di San Francesco. Sono stato chiamato dall'Opera di San Francesco a cucinare nelle loro mense, ne sono molto onorato, una cosa che faccio con molto piacere e molto rispetto. Io la farò e cucinerò qui in Corso Concordia, dove ci sarà un pranzo con gli ospiti soliti del, dell'Opera San Francesco, ma quella giornata sarà aperta anche dei cittadini, per cui stesso menù, stessa coda, stessi tavoli, stesso cibo, stessa dignità, per cui è un'occasione da non perdere per riflettere sul futuro del cibo e sulla dignità delle persone che ancora nel 2026 in una città come Milano non hanno accesso al cibo.
Milano, che è una delle città capitali del food.
Sì, sì, è una delle candidate a essere una delle capitali del food europee, ma credo che ci sia bisogno di una riflessione, perché noi non possiamo permetterci di avere così tante persone che non hanno accesso al cibo.
Tra gli elementi hai citato anche la coda. Tu oggi hai fatto la coda.
Io ho fatto la coda, certo. No?
È un'esperienza che lascia il segno.
L'hai fatta anche te.
L'ho fatta anch'io.
Eravamo assieme. No, un'esperienza che lascia il segno. È rispetto. Noi oggi siamo ospiti per vedere come funzionava l'Opera di San Francesco, però non vedo perché bisogna passare davanti a delle persone che magari sono state in piedi tutta la notte, e stamattina quando siamo venuti qua alle 10:30 cercavo parcheggio e c'erano già persone in coda, per cui nessun diritto di passare davanti a nessuno.
C'è un comitato di una quarantina di persone, si chiama Comitato Concordia, di persone che abitano qua, che stanno spingendo affinché questa realtà dove siamo adesso non stia proprio in centro, che non sta bene, deve essere portata in periferia.
Ma io di questo non ne sono a conoscenza, ma sai, credo che tutto trovi il tempo che lasci il tempo che trova, nel senso che insomma sono di fianco a un albergo, lo Chateau Montfort, che è un 5 stelle lusso, con cui vanno d'amore d'accordo, ecco. Le persone, se gli danno fastidio vedere persone poco abbienti in coda, penso che dovrebbero cambiare loro, ma poi è un pensiero personale.
Francesco era uno che amava far incontrare le culture, tornato dall'Egitto con il sultano d'Egitto ha conosciuto per esempio anche le poesie di Moulana. Quel giorno lì tu dovrai fare anche tu un lavoro di incrocio, perché tra i commensali di quel pasto ci saranno persone di culture diverse, e quindi anche per la preparazione del cibo dovrai pensare alle diverse culture che si incroceranno quel giorno a tavola.
Ma guarda, questo io è un lavoro che faccio da quando lavoro, da 35 anni, nel senso che io ho la mia identità e devo ringraziare proprio allo scambio culturale che ho avuto con gli altri. Noi siamo anche nel periodo politico che stiamo vivendo, lo stiamo vivendo esattamente il contrario di quello che dovrebbe essere. La tua identità la trovi con lo scambio, cioè se ti chiudi in casa tua e continui a dirti come sono bravo senza confrontarti con gli altri, tu non troverai mai la tua identità, continuerai a dire sono più bravo, ma questo è. E a tavola sì, fortunatamente nel mondo non siamo tutti uguali, ci sono religioni che non mangiano il maiale, alcuni, non so, gli indiani non mangiano la mucca, per cui dovremmo trovare
formaggio,
dovremmo trovare una via di mezzo. Fortunatamente le verdure le mangiamo tutti.
Ecco, ti chiedo di chiudere magari con una sorta di, esagerando, chiamiamolo elogio alla povertà, che era una cosa cara a Francesco. Beh, io sono un litigo con la mia direttrice a Radio Popolare, tutte e due cerchiamo di emulare le tue ricette sui reel. Gli elementi, gli ingredienti a volte non devono essere l'ira di Dio, bastano anche ingredienti poveri per costruire un buon piatto.
Ma sai, non esiste una cucina povera o una cucina ricca, esiste un'alimentazione intelligente, cioè esiste la stagionalità, esiste il rispetto per la materia prima, il rispetto per il territorio, e il rispetto per i produttori, insomma è questo, è cercare di cucinare un po' a fianco alla natura senza sfruttarla.
E chiudiamo con l'invito appunto ai cittadini milanesi a partecipare a questo incontro.
Assolutamente, vi aspettiamo tutti il 4 di ottobre all'Opera di San Francesco in Corso Concordia.
Torniamo a Venezia, torniamo nella laguna veneta e riprendiamo il nostro viaggio sfumando Leonard Cohen. Leonard Cohen che piacerà di sicuro a Frate Carlo, ma secondo me piace anche a San Francesco questa canzone qua. Comunque, appunto, torniamo a Venezia, dirigiamoci verso la prossima meta, che è l'isola del Lazzaretto Nuovo. Per raggiungerla, beh, prima Fra Carlo ci ha dato uno strappo alla fermata di un vaporetto, che però è diverso da quello che abbiamo preso prima, Giorgia, vero?
Prima eravamo sulla linea 12, che dalle Fondamenta Nuove porta a Burano, da cui siamo andati a San Francesco. Adesso da San Francesco ci facciamo dare, come si dice in veneziano, un butto, un passaggio, un traghetto all'isola di Sant'Erasmo, dove riprendiamo, invece prendiamo la linea 13, che da Tre Porti porta di nuovo alle Fondamenta Nuove e viceversa, e andiamo, posso dirlo, a casa?
Sì, a casa. Beh, specifica perché a casa.
Andiamo a casa perché io sono letteralmente cresciuta nel recupero dell'isola del Lazzaretto Nuovo, che è una delle poche isole abbandonate recuperate con un progetto non profit. La stragrande maggioranza dell'arcipelago veneziano, che io chiamo arcipelago, composto, diciamo, una sessantina di isole, facciamo una trentina, sono quelle minori, a conferma che Venezia è abitata e le sue isole, abbiamo i bambini intorno. Questa è l'isola che, diciamo, prima di chiunque altro, perché la prima concessione festeggerà i 50 anni il prossimo anno, è una concessione del 77, ha iniziato a essere recuperata. Io ci sono cresciuta, il recupero ha portato l'isola dall'abbandono a una giungla inestricabile ad essere un ecomuseo, dall'archeologia all'ambiente, workshop, visite guidate, scuole, progetti di ricerca, visitata oggi da circa 5.000 persone in 6 mesi, quindi siamo parte del 20% dei beni ambientali e culturali più visitati del paese, ed è casa ed è un'isola estremamente simbolica, lo scopriremo adesso esplorandola, lo è anche per il progetto di recupero, ha un'importanza storica, come vedremo, ha un'importanza ambientale, un progetto di recupero che ne fa la terza importanza perché è un modo di fare comunità, di fare città, cioè il recupero, quella che oggi si chiama rigenerazione urbana partecipata.
A parte lo sciabordio delle acque, Giorgia, ho fatto partire il brano che mi hai suggerito prima. Di cosa si tratta?
Si chiama Premere Stair ed è di Contrada Lori, che è un gruppo in realtà venonese. Come vedremo oggi, ci sono, Venezia è sempre stata terra di migranti, di persone che arrivano da altrove e fanno cose. Premere Stair sono i due gesti fondamentali della voga alla veneta, all'impiedi. E ci porta in isola perché io in isola ho cominciato ad andarci, ad esempio anche a Remi, adesso non è più possibile per il motondoso, però è il modo per vivere la laguna. Barca a fondo piatto, fondali bassi e andare per isole.
Premere stai, anche se non è facile ti capire, quando ti ascolti la nostra storie che c'è qui, basta guardar vedrì una cae oppure in fondo del canal, coinvernarà se carne va, tutti lo sa, lo stucchi lo gabrusa, can giudeca i turisti ad arrivar. Se te casca la linea del telefonino, c'è Dio passare una crociera in sto canale. Tutto me par come un'aria d'opera, ecco ti passi de qua, ti tasti il bacalà. La mascaretta na gondo a tiga da vogar, ti bevi in ombra d'alele, smonti a Santo Mar.
Sbarcati sull'isola del Lazzaretto Nuovo, c'è un primo edificio, lo si bypassa, si apre uno spazio verde e in mezzo c'è uno splendido viale alberato. Dove conduce questo viale alberato? Lo chiediamo a Gerolamo Fazzini, presidente dell'Archeo Club di Venezia, che con Giorgia è il responsabile di tutto quello che è stato messo in piedi su quest'isola. A lui appunto chiediamo: ma dove conduce questo viale?
Porta al Tejon Grande, l'edificio principale, che è l'edificio usato ai tempi del Lazzaretto detto nuovo per l'espurgo delle mercanzie. Cioè questo grande edificio serviva come struttura per immagazzinare e creare correnti d'aria con gli archi tutti aperti e quindi depurare le mercanzie.
Ecco, perché qua veniamo al senso che ha avuto quest'isola quando è nata, no? Lazzaretto, una parola che poi, come vedremo, verrà asportata in mezzo mondo, perché l'idea che ebbero i veneziani era non curare chi era malato, ma, visto che c'erano persone che arrivavano da mezzo mondo, cercare di evitare che loro portassero dei germi e delle malattie all'interno della città. Questo era un concetto rivoluzionario.
Sì, a difesa dei propri commerci, Venezia adotta questo sistema della prevenzione. Erano malattie terribili, la peste, l'infezione batterica che non dà scampo, e quindi bisognava assolutamente prevenire.
Sì, a parte che tra l'altro mi ha spiegato che quando uno vuole esagerare dice la peste bubbonica, c'è di peggio.
C'è di peggio, c'è la peste polmonare che è mortale nel 100% dei casi, mentre invece dalla peste bubbonica teoricamente si guariva.
Allora le persone che arrivavano dovevano stare in questo spazio per i canonici 40 giorni?
Ma poi si è fermo il periodo di 40 giorni, in realtà erano periodi di settimana in settimana, in genere si parla di 28 giorni, quindi quasi un mese, e i veneziani parlavano prevalentemente di contumacia. La parola quarantena è più tarda.
Successiva, la parola giusta era contumacia.
Contumacia, cioè isolamento. Viene usata un'isola, si usa il termine di isolamento. Se fosse usato un castello si parlerebbe
di castellamento.
Castellamento.
Senta, ma come venivano divisi a seconda della località da cui arrivavano?
Ogni nave aveva la sua zona indicata, l'isola era suddivisa in 10 zone di riserva sanitaria con vari nomi, con ingressi indipendenti, quindi ogni equipaggio andava alloggiato in una zona separata dagli altri.
Ma cosa facevano per le settimane che erano qui? Perché, fate mente locale, gente che aveva viaggiato per il mondo, che probabilmente non aveva un lavoro ma ne aveva più di uno, nel senso che sapeva fare più cose, e si trova immobilizzato. Fate mente locale a quello che è successo anche a voi pochi anni fa.
Ma secondo me più che altro si riposava e accettava di buon grado il fatto della contumacia, perché viaggiare per mare è un lavoraccio. Cioè bisogna essere sempre là a tirare scotte, a fissare alberi, vele, eccetera, eccetera. Quindi stare comode a spese dello Stato o del mercante che sia in attesa, cioè il 90% non erano malati, qui venivano i sani, era soltanto una prevenzione questa che facevano. Quindi addirittura parlavano del paese di Cuccagna. Questo era il paese di Cuccagna.
40 giorni spesati, sfamati.
Dove chi manco lavora più guadagna.
E quindi c'era il problema di tirare sera, qualcuno divenne sostanzialmente, oggi diremmo, un writer. Perché una delle cose più affascinanti sono delle scritte sui muri che troviamo anche oggi.
Sì, le scritte traggono origine dall'esigenza pratica che avevano i guardiani di sanità di riportare le merci dopo le varie movimentazioni nel posto giusto, quindi perché i facchini non sbagliassero, i cosiddetti bastasi incaricati appunto dello spostamento delle merci non sbagliassero, ricopiavano sulle pareti dai sigilli in piombo degli imballaggi i loghi dei vari mercanti che indicano le proprietà delle merci. Quindi c'era la disponibilità di una pittura a base di terre rosse, di pigmenti naturali, ossido di ferro in sostanza, e che poi chiunque ha usato per lasciare ricordo di sé, per raccontare viaggi, provenienze.
Ci sono scritte, ci sono disegni, ci sono simboli più o meno esoterici. Su quei muri c'è un po' di tutto.
Sono centinaia di metri di edificio, il Teson Grande è un edificio immenso, e le pareti sono ricoperte di queste pitture parietali, c'è di tutto, simboli magici, simboli amorosi, religiosi, esoterici, pornografici, c'è di tutto.
Ecco, all'interno di questa grande struttura, Teson Grande, c'è materiale per qualsiasi interesse che uno ha. Per esempio, troviamo della ceramica ottomana, tutto una sezione dedicata alle pipe, e lei mi diceva che era legato anche al discorso che uno pensava che fumare faceva bene.
Sì, le pipe erano usate in massima parte dai bastasi, che disinfettavano l'aria. Si pensava che il tabacco, il fumo profumato del tabacco, servisse a disinfettare l'aria, quindi c'era uno scopo terapeutico. Pipe in quantità, abbiamo tutta la gamma delle pipe, dalle prime inglesi, olandesi, a quelle turche, a quelle dell'Ottocento.
C'erano un piccolo cimitero, anzi ce n'erano due, uno per i cattolici, uno per i musulmani, cimitero che per esempio poi, essendoci ancora dei resti, possono essere anche utilizzati per degli studi. Ma mi soffermerei su un'ultima cosa. In quella parte museale abbiamo visto anche dei Green Pass, sostanzialmente, quelli che noi abbiamo chiamato così.
Sì, permessi di libera circolazione per chi aveva fatto la quarantena. I priori dei Lazzaretti erano autorizzati a certificare il buono stato di salute.
E allora l'ultima cosa che le chiedo è: voi avete fatto delle visite, non ovviamente nel periodo della quarantena quando non si poteva, ma nel periodo immediatamente successivo, quando magari con distanze, mascherine e quant'altro, qual era l'emozione di cittadino che aveva appena vissuto il Covid e che veniva qua al Lazzaretto a vedere come stavano in isolamento i suoi avi?
Beh, è stato anche per noi il motivo di soddisfazione, cioè vedere che un museo serve a una funzione civica, proprio di spiegare un po' come stanno le cose. I veneziani sono riusciti, in un'epoca in cui non esistevano medicine possibili, sono riusciti a risolvere il problema del contagio della peste, malattia terribile, inventandosi questo principio della prevenzione sanitaria, della quarantena. E in questo sono stati molto lungimiranti. Quindi
Novax non ce n'erano.
Non c'erano, c'era la pena di morte che metteva d'accordo tutti.
Usciamo da questo grande edificio, dal Teson Grande, e con Giorgia raggiungiamo l'inizio del sentiero delle Barene, dopo aver oltrepassato il muro di cinta che circonda l'isola.
Sentiero delle Barene, sì, perché le Barene sono l'ambiente più particolare dell'ecosistema lagunare, e il nostro è proprio un sentiero. Che cos'è? È l'antico giro di ronda dei militari, l'ultimo uso dell'isola con gli austriaci e poi con i lagunari, quindi l'esercito italiano, è stato militare, e questo era il giro di ronda che facevano le sentinelle. Noi l'abbiamo riaperto a inizio anni 90 e oggi è una passeggiata naturalistica con un suo bel nome, perché è proprio un sentiero delle Barene, e racconta in una dozzina di pannelli allestite con il Museo di Storia Naturale di Venezia la laguna di Venezia e come si forma una laguna fino a quando rischia di scomparire, di essere distrutta.
La vegetazione è folta, c'è cioè una ricca vegetazione sulla terraferma dell'isola, e poi ci sono tutte quella vegetazione nelle Barene. Sono 12 le tipologie di piante?
Una dozzina, sì, diciamo che la differenza fra la flora, diciamo, di terra normale e quella di Barena è che sono pochissime le piante che riescono a sopravvivere nelle condizioni delle Barene, che sono simili al deserto, per ricollegarci alla scorsa isola, nel senso che hanno delle criticità di ossigenazione, salinità e sommersione che fanno sì che poche riescano a proliferare e sopravvivere. Le barene sono il paesaggio su cui è stata costruita Venezia, quindi quello che noi vediamo dall'isola, anche dal suo bel vedere sulle mura, sulla cinta di mura, è il paesaggio che hanno visto i primi veneziani, diciamo. È una nursery per il Mediterraneo, di riproduzione, di nidificazione per diverse specie animali, e appunto ha una flora particolarissima.
Sì, che tra l'altro tre volte all'anno uno la cambia, vede con colori completamente diversi.
Sentiero delle Barene è una delle visite speciali, ad esempio, del Lazzaretto Nuovo. Facciamo delle visite proprio solo sulla parte naturalistica ambientale, e a primavera, come la possiamo vedere, è ancora un pochino in dormiveglia. D'estate può colorarsi anche tutta di viola perché fiorisce il limonium, e verso l'autunno c'è la roscanella, ad esempio, insomma si diventa di un rosso fuoco. E quindi, ad esempio, noi facciamo tre visite speciali, Sentiero delle Barene, di primavera, d'estate ed autunno, per mostrare questa particolarità. Apparentemente sono appunto dei banchi di limo, poi in realtà hanno una vivacità e aiutano a raccontare come un ecosistema, quello lagunare, ma non solo, si possa fare in un metro di sommersione, di alta e bassa marea, e abbia tutti i piccolissimi anellini che se salta uno salta tutto.
La parte del leone tra la vegetazione, in questo caso la fara salicornia, che ormai è diventato assolutamente un'entità alla page.
Sì, è la rucola di oggi, la trovi un po' ovunque. In realtà è una pianta che ha aiutato anche nei secoli. Tutte le piante sono legate anche alla cultura e alle tradizioni anche culinarie veneziane. Ad esempio, i marinai veneziani morivano meno, marinai e mercanti veneziani nelle lunghe attraversate morivano meno di scorbuto o scorbuto, perché nutrendosi delle piante di barena assumevano, che come dire, resistevano più della frutta e della verdura, assumevano vitamine e quindi arrivano di meno, per questo che è uno dei grandi problemi, insomma, delle lunghe navigazioni. Quindi viva la salicornia, viva le piante.
Diamo anche giustizia alle altre, anche l'obione, il limonio, anche loro hanno un utilizzo, un uso.
Sì, beh, è un gioco di sistema, loro fanno un gioco di squadra fra le varie piante. Ci sono quelle che stanno più sul dente, più sul bordo della barena, sono più biocostruttrici, ad esempio, quindi trattengono i sedimenti, permettono alla barena di rigenerarsi, altre che stanno a diverse altezze, insomma fanno gioco di squadra. Il bello, ad esempio, è vedere come reagiscono, come gestiscono il sale. L'obione, ad esempio, ha la foglia larga e la sputa fuori, che ne è molto argenteo.
E invece c'è la zostera, che dicevi è la pianta del mare.
La paglia di Venezia, la zostera. Le fanerogame venivano seccate e usate, ad esempio, per imballare i vetri di Murano.
Per quanto riguarda invece gli uccelli, bazzicano sull'isola?
Allora, l'isola, tra l'altro, nell'ultimo decennio, devo dire, negli ultimi 10-15 anni è diventata un'oasi di nidificazione. Ad esempio nidifica anche il gabbiano comune, che uno dice, se è comune, cioè vediamo gabbiani ovunque. In realtà sono pochissime le coppie che nidificano in laguna. Abbiamo il Cavaliere d'Italia, abbiamo la Beccaccia, insomma c'è una biodiversità che è garantita anche, tra l'altro, da una vegetazione anche di terra, diciamo, non di terraferma, siamo su un'isola, che fa sì che quest'isola sia una delle più ricche di biodiversità della laguna, e da questo punto di vista fa parte un po', cioè è un ingrediente fondamentale di quello che è il progetto, come dire, complessivo di un'isola, che è il rapporto di reciproca cura fra luoghi e persone, che è una cosa che, di cui abbiamo fatto addirittura un laboratorio universitario con la Statale di Milano, e che riprende il tema della quarantena e che si basa sulle tre grandi caratteristiche dell'isola. Una è la profondità storica, e quindi il pensiero che non siamo all'interno di un flusso, insomma quel tipo di stratificazione. La seconda cosa è la relazione con l'ambiente, questa è un'isola molto selvatica, volutamente molto selvatica, e la terza è il progetto di recupero, quindi questa grande forza della collettiva che dalla fine degli anni 70 ad oggi ha recuperato un bene di 9 ettari, quindi non poco.
Tanto lavoro, ma specifichiamolo subito, è un po' l'antitesi del giardino.
Lo è assolutamente. Credo che la cosa sia venuta molto naturale a persone, ad esempio come mio padre e me, che siamo cresciute alla fine in laguna. Io nella fattispecie non riesco a dimenticarmi gli infiniti pomeriggi che ho passato appollaiata letteralmente sugli alberi dell'isola. Ne avevo specificatamente un gelso all'interno e un albero esterno lungo quello che oggi è il Sentiero delle Barene, e stavo lì appollaiata in mezzo agli uccelli, e quindi selvatico è per me, la natura è selvatica, anche i gelsi che abbiamo, quel viale monumentale meraviglioso che abbiamo all'interno, in realtà hanno 200 anni, e cerchiamo di rendere, come dire, il più possibile naturale. Sembra assurdo in un territorio molto antropizzato e molto antropico come la Laguna di Venezia, ma in realtà è uno dei, anche degli effetti benefici di questo luogo, lo vediamo a cominciare dai visitatori.
Radio Popolare on the road, quest'oggi nella Laguna di Venezia.
Adesso dici ti, se ti piace un po' con cami. Che bea che dice, ti mi piaci davvero. Adesso dici ti, se ti piace un po' con cami.
L'isola di San Francesco del Deserto e l'isola del Lazzaretto Nuovo saranno due delle mete di uno dei prossimi viaggi di Radio Popolare, dal 5 al 7 ottobre. Il 4 ottobre abbiamo l'impegno, perlomeno chi sta a Milano qua, del pranzo all'Opera San Francesco. Il 5 e il 7 possiamo andare alla scoperta della Laguna Nord di Venezia, appunto con le isole di San Francesco del Deserto e del Lazzaretto Nuovo. Non faremo solo quello, visiteremo anche la Scala Contarini del Bovolo e al Lido di Venezia andremo nel locale dove andava Corto Maltese a farci una birretta, uno spritz, un bicchiere di bianco, ma anche per sentire una storia bellissima che non c'entra con Corto Maltese, ma riguarda una persona in carne e ossa che frequentava quel localino dove andremo noi. Veramente bella. Dal 5 al 7 ottobre, viaggio nella Laguna di Venezia. Trovate tutti i dettagli chiaramente sul sito di Radio Popolare. Chi invece ha acceso la radio adesso e ha sentito il sottoscritto che ricordava l'impegno del 4 ottobre qua a Milano all'Opera San Francesco, ne abbiamo parlato prima con lo chef Cesare Battisti, che cucinerà per coloro che sono i tradizionali ospiti dell'Opera San Francesco, che vanno lì a mangiare tutti i giorni, ma per un giorno potremo mangiare tutti quanti insieme, mettendoci in coda, con loro, facendo tutta la coda e poi entrando per conoscere un po' più da vicino questo mondo e magari per dargli poi una mano, perché ovviamente ne hanno bisogno. Quel giorno che, come vi ho raccontato, ci sono andato così per preparare questo 4 ottobre con Cesare Battisti, con noi c'era anche un musicista, Dardust, uno che ha composto tra l'altro canzoni di grande successo per Mahmood, per Jovanotti e per se stesso. Ecco, era anche lui in coda con il sottoscritto e con Cesare Battisti, perché anche lui ha preso un impegno per l'opera San Francesco. Me la son fatta raccontare quel giorno lì, che eravamo in coda.
Beh, la location per questa chiacchiera è insolita, glielo dici tu dove...
Sì, stiamo qui facendo la fila per fare il pranzo alla mensa di Opera San Francesco, e è un'esperienza abbastanza singolare, ma molto formativa, è sul lato spirituale, quindi bello.
Quest'anno è un anno rotondo per quanto riguarda la storia di San Francesco, ci sono una serie di iniziative, ci sarà anche una che ti coinvolgerà personalmente.
Sì, il 10 dicembre al Conservatorio è un concerto di raccolta fondi, sempre per Opera San Francesco, e è bello quando la musica, oltre a scandire i nostri ricordi, a darci le emozioni, può essere un motivo di incontro anche sul lato simbolico e può nobilitare il nostro lavoro, soprattutto se è...
Facciamo due passi perché non perdiamo la fila.
Soprattutto se è per la solidarietà, quindi questi eventi è sempre bello farli comunque.
Come pensi la situazione? Palco scarno?
Ma guarda, io cerco di fare il mio concerto senza tagli, senza cambi, perché sono in tour da circa 2 anni con questo concerto che si chiama Urban Impressionings, che è tra l'altro un concerto molto catartico anche sul lato spirituale, che ha dei simboli, è una sorta di percorso che secondo me è perfetto per questo evento qui, quindi cerco di rifare quello senza cambiare nulla. Sicuramente magari all'interno della scaletta ci sarà un momento o due dedicati, però cerco di fare il meglio di quello che ho fatto negli ultimi 2 anni senza tagli.
Ecco, un'ultima cosa, tu misceli spesso suoni diversi, Francesco per il suo mestiere faceva altrettanto. Una delle pagine più clamorose è quando ha incontrato il sultano d'Egitto durante le crociate, periodaccio come quello che stiamo vivendo. Questo riverbero di culture che si incrociano continua a essere fondamentale, lo era ai tempi di Francesco, lo è ovviamente anche oggi.
Per me l'incontro di culture diverse, io lo chiamo multiculturalismo, è quello che nel mio piccolo ho sempre fatto con la musica, andando in luoghi lontani a scrivere, dal Giappone all'Amazzonia, passando per l'Islanda, a Berlino. Ogni disco è sempre un crocevia di stili, è quello che ho anche fatto nel pop come produttore, lavorando con artisti da culture diverse, da Stromae a Mahmood, passando per tanti altri. E è quella, la cosa bella è rompere i perimetri, rompere gli steccati e contaminare un genere, perché la purezza non serve a nulla secondo me nell'arte, perché ti chiude in uno steccato, quindi quando si rompono gli argini e arrivano nuovi colori è lì che esce il nuovo e la creatività si apre, quindi credo che sia la base della creatività per quello che mi riguarda.
In sottofondo un brano di Dardust, The Wolf, il lupo, un brano che son convinto, come la canzone che abbiamo ascoltato prima di Leonard Cohen, anche questo è un brano che sarebbe piaciuto a San Francesco, d'altronde il lupo era uno dei suoi animali preferiti. Con questo brano chiudiamo la puntata odierna, io vi ricordo che vi aspettiamo il 4 ottobre per questo pranzo all'Opera San Francesco e per chi volesse il 5, il 6 e il 7 nella Laguna Veneta per scoprire dei mondi inaspettati, ve l'assicuro. On the Road si ferma qui, Claudio Agostoni vi saluta, vi dà appuntamento a domenica prossima. Il podcast di queste e di tutte le altre puntate di On The Road le trovate sul nostro blog On The Road, onde come quelle del mare, .com. A domenica prossima.